Il coraggio di vivere, di cui c'è necessità tutti i giorni, insomma, se si vuol vivere bisogna tirar fuori un po' di coraggio. Il coraggio di vivere comporta, lo sappiamo, tutta una serie di capacità di adattarsi, di cambiare, di costruire del nuovo, no? Di inventare, comunque appunto di non sorprendersi del fatto che la vita è continuamente un movimento. E nello stesso tempo esige la capacità di lasciare. E le due cose sono legate, sappiamo. Il coraggio di vivere mette in parallelo la capacità di scelta con la capacità di abbandonare, di fare il lutto, di staccarsi. Altrimenti la nostra vita è confusa, si riempie di ricordi cattivi, di legami anche perversi, si perde lucidità, serenità, forza. E quello che avviene per la vita, anche per i piccoli movimenti della vita, anche per i sentimenti, quelli che mangiamo tutti i momenti, appunto, non quelli grandi, avviene poi per tutto, avviene per le associazioni, per le civiltà, per le istituzioni, per la storia, no? E avviene per la religione anche. Questa, per esempio, è un'epoca di questo tipo, nella quale anche noi cristiani viviamo in grande fragilità. La mancanza di forza del cristianesimo attuale è parallela alla mancanza di coraggio nel lasciare stare certe cose, nell'abbandonarle, nel cambiare, appunto. No? E invece siamo pieni di confusione, di ricordi cattivi, di risentimenti, eccetera, eccetera. E mi viene in mente questo in rapporto a quello che succede ogni anno, del resto, lo sappiamo, no? Ma però non è meno vero, anzi, è più vero, è molto più vero, non è stato un anno, come dice la crisi della confessione, non è che quest'anno ci siamo confessati poco perché faceva freddo in chiesa, è che non ci confessiamo più o quasi, allora bisogna capirla sta faccenda qui, è inutile continuare a ricordare. E anche il Corpus Domini, ormai l'abbiamo capita, va così, cioè non è che appunto uno era impegnato, si è dimenticato, anzi proprio per quello va così, abbiamo deciso che è così, capita anch'io ormai. E in rapporto a questa piccola cosa, a questa piccola cartina di tornasole che è l'adorazione eucaristica, facevo alcune riflessioni sul lutto che c'è da fare, chi ha la mia età, che non è tanta, ma insomma è sufficiente già per fare tanti lutti. È un piccolo lutto anche questo. Ricordo l'adorazione eucaristica che mi facevano fare da ragazzi, intruppato nei turni del paese, era tutto più o meno inturnato, no? Le donne, gli uomini, i ragazzi, i giovani, azione cattolica, tutte queste robe qui, a turno, la tua mezz'ora, la tua. E da un clima che comunque poi ti intimoriva. Entravano ieri i ragazzi, potevano fare l'ola qui davanti al Santissimo, che per loro era uguale. E noi quando entravamo in chiesa, altro che ola. Sarà stato tutto un gioco di suggestione, ma eravamo presi da un timore, da un fascino, il sacro, che stava dentro queste chiese tutte piene di candele, nello splendore dell'altare di quei giorni, e poi la processione col baldacchino tutto d'oro in paese che sanzionava quest'idea forte che il sacro era al centro di tutto. Ecco, in questo c'è evidentemente qualcosa che è passato. Diciamolo pure che è morto, usiamo la parola brutta, è morto. Bisogna riconoscere come è morto. È morta una religione che metteva Dio al centro di tutto, al centro della società, alla sua maniera, appunto, non sono giudizi di valore, è un sistema, appunto. Un Dio sovrano, ce la faceva ancora assumere i paramenti del sovrano, e un uomo, un popolo prostrato ai suoi piedi. Era questo lo schema poi della devozione eucaristica, il riconoscimento pubblico di questo fatto. E il senso del tremore, di una qualche emozione davanti all'Eucaristia esposta in chiesa e le processioni schierate dietro al vessillo eucaristico, ecco, questo era appunto la traduzione di ciò che è scomparso. È scomparso insieme alle società tradizionali e al cristianesimo che si era impastato in esse, alla cristianità, come si dice, che avvolgeva tutto con la religione. Ora, in questo cambiamento, dopo, sapete, ciascuno di noi queste robe qui le vive più o meno bene, ma questo è sostanzialmente, diciamo, secondario, Il lutto ha la sua storia in ciascuno di noi, ma se noi lo prendessimo dal punto di vista di un cambiamento di mentalità, potrebbe anche essere accettato con serenità, solo che io ve lo devo confidare, appunto, probabilmente è tutto sbagliato, probabilmente sono quelle robe perverse, quindi chiedo di essere aiutato anche a smentire, a rasserenarmi, se può dire così. E solo che in questa faccenda ho paura che ci sia un ribaltamento che invece è inquietante. Cioè, questo andrebbe un po' capito meglio. Cioè, se voi mi dite, facciamo un esempio, domani si va a fare questa specie di processione cittadina eucaristica, che qualcuno dice che è una parodia, perché andremo giù anche noi preti col giacchettino, poi andiamo là, ci raccogliamo attorno al vescovo, diciamo messa. Quando io penso che il Corpus Domini cittadino, un parroco decente di Redona avrebbe messo il rocchetto con la cotta, la berretta, sarebbe andato in processione solenne, c'è tutte le autorità, i canonici, eccetera. Dico, se è una roba così, non solo a me non fa niente, ma sto meglio, sono contento, capito? Invece la cosa che mi lascia più inquieto è che in realtà sotto sto cambiamentino, che noi, sai, strizzando l'occhio, diciamo, sono cambiati i tempi, è un altro stile, ferma, che se è solo stile, ok, ma probabilmente c'è qualcosa, una sorta, ecco la paura che ho io, che ci sia una sorta di sfida, certo condotta di nascosto, come facciamo noi, non facciamo mai le sfide a viso aperto con Dio, le facciamo un po' vigliaccamente, lo si soffia via, interessati ad altro, facciamo finta di essere occupati a giocare a carte, capito? Non accorgiamoci, non l'ho fatto apposta. Una sorta di scivolamento, che in realtà è una prova di forza tra Dio e l'uomo. Chi comanda? Lasciate che lo dica in questi termini stupidi anche, ma per far capire al volo cos'è la faccenda. Chi comanda? Chi è al centro? Ma guardandomi in giro, mi sembra che giri un tipo d'uomo, appunto, con nonchalance, mica non fa la cosa seria, però ancora peggio. L'uomo non si sente più servo di nessuno, non più suddito, non accetta più di servire un altro, di partire da un altro. L'altro, metti la maiuscola, è lo stesso, chiunque altro. Se vuole qualcosa, deve dimostrare lui di essere a servizio dell'uomo. Deve essere interessante perlomeno, o utile, meglio ancora. Se no, questo è un passaggio come di un diluvio sotterraneo che passa sulle anime, no? È il passaggio molto rischioso di un antropocentrismo, come si scrive poi sui libri. Cioè di un'operazione nella quale l'uomo si mette al centro. È un'operazione che non manca di grandezza, lo sappiamo, sappiamo anche quanto costi per alcuni versi, e tuttavia non manca di paurosa fragilità. C'è il pericolo di uno sfrenato narcisismo. Questa è la realtà. Di cui fanno le spese tutti gli altri, tutti, tutte le forme di alterità, compresa quella di Dio. Ora, in questo passaggio, anche noi tante volte ci siamo fermati, mi pare, abbiamo continuamente tentiamo l'interpretazione benevola di un Dio che si fa uomo e dalli e dalli e dalli. A un certo punto l'uomo non si gira più neanche indietro a vedere se c'è qualche Dio nel gruppo, è diventato talmente umano, ma appunto non l'umano di Dio, mio. Dico, in questo passaggio verso la centralità dell'uomo, di per sé anche qui non c'è da temere per Dio. Non facciamo i falsi, non preoccupiamoci di Dio. Dici, chissà se starà bene su questo treno puzzolente. No, no, non ha questi problemi. Non c'è da temere per Dio, perché in questo impoverimento, in questo suo abbassarsi verso l'uomo, Dio forse sta meglio che non nelle processioni d'una volta. Forse appunto trova meglio la possibilità di dirsi, di esprimere la profondità del suo movimento, che ama abbassarsi e mettersi a servizio dell'uomo. Non c'è da temere per Dio, c'è piuttosto da temere per l'uomo, che si gonfi, che si confonda, che non veda più altro da sé. E allora, per dirla così subito, frettolosamente, il pericolo non è che l'Eucaristia assuma forme più povere. Addirittura il secondo anno che ero qui, mi pare, mi ha fatto l'esposizione al buio dentro il buco dell'altare, no? Per dire, non c'è, o che la processione domani della città sia una robetta di qualche gruppetto che in silenzio, passando tra le macchine, o chi va a giocare, si trovi in Borgo Palazzo. Non fa paura questo. Il pericolo è che l'Eucaristia non faccia più segno. È stato tirato via il cartello. Non faccia più segno delle profondità abissali che racchiude e custodisce per l'uomo. E qui potremmo proprio aprire una parentesi del catechismo, no? Per dire come le cose sono cambiate, ma non le abbiamo ritradotte, eppure sarebbero significative. Noi dicevamo nel catechismo, ci dicevano, il sacramento è un segno sensibile, efficace della grazia, no? Ricordate, dove la parola chiave è il termine segno, è una cosa che indica. Il segno è appunto tra noi, è qualcosa. Qualcosa delle nostre cose, qualche nostro gesto, alcune parole. Nell'Eucaristia sappiamo è un po' di pane, un po' di vino, sono alcune parole che vengono dette sul pane o sul vino, e alcuni gesti. Il gesto principale è questo, è quello di mettere in atto una sorta di partecipazione a un banchetto. Ecco, questo è il segno. Ora, questo segno, se vogliamo dirlo in concreto, la messa in una comunità, il cui segno è anche quello che resta, poi il pane che resta, quindi l'adorazione. Questo segno, che è il segno appunto, rimanda a un significato che è contenuto nel segno, anzi che il segno indica. Il segno significa, mette alla significando mette alla presenza di. Di che cosa, nel caso? Cioè, perché noi ci troviamo a dir messa, poi mettiamo lì il pane e il vino, diciamo su delle parole, poi mettiamo in atto un banchetto. Qual è appunto la cosa che è indicata? È il dono che Cristo ha fatto del suo corpo, della sua carne, del suo sangue, della sua vita. L'atto d'amore di Dio per il mondo e per l'uomo viene indicato da questo segno. La fonte, appunto. Il rito indica, significa, ci mette alla presenza, fa memoria della cena ultima di Gesù. Rifà il suo gesto, ripete le parole che egli ha pronunciato quella sera sul pane del vino, che danno il senso a tutta la sua vita, la sua morte e resurrezione. E appunto il rito, fare questo rito, vuol dire mettersi alla presenza reale dell'evento di Gesù, la storia di Gesù, il suo dono, perché noi possiamo appropriarcene e farlo diventare la nostra carne, il nostro sangue, eccetera. E si capirebbe, sempre il catechismo ce lo faceva capire, perché il sacramento? Beh, se no, tra quello che è successo 2000 anni fa e oggi non ci sarebbe ponte. La ragione del sacramento è rendere attuale stasera, adesso, il dono di Gesù. Proviamo a chiederci cosa succederebbe se non ci fosse la messa. Se non ci fosse appunto l'Eucaristia, noi dimenticheremmo che l'atto in cui Cristo ha dato la vita, meglio, l'atto su cui si fonda l'amore di Dio per il mondo, l'atto della creazione, dimenticheremmo che quell'atto ci è contemporaneo, si attualizza adesso, la fonte si apre adesso, grazie al sacramento. E senza l'Eucaristia, cioè senza riunirci per il banchetto eucaristico, noi dimenticheremmo che veniamo da un'unica fonte e siamo chiamati a formare un solo corpo nell'amore reciproco, e che il vero cibo è la carità, appunto, no? Vedete come questo segno ci mette alla presenza del sogno di Dio, che è quello di fare di tutto il mondo e di tutta l'umanità un unico corpo, che è il corpo di Cristo, che forma il mistero della fraternità. Ed ecco perché il dono ha la forma del pane e del vino, perché il pane rappresenta tutta la vicenda umana. Il pane simbolizza, è capace di indicare, di raccogliere il senso del cibo che è necessario per vivere, frutto della terra, e della lotta che l'uomo fa contro la morte. E il vino rappresenta ciò che supera invece la lotta e la sovrabbondanza, l'ebbrezza, la gioia, e la vita alzata come coppa, la speranza, appunto, per indicare in qualche maniera l'eccesso del dono, fare di questo banchetto disperato un augurio, una promessa, no? Beviamo sperando, no? Natura, lavoro dell'uomo e tutta la storia, la cultura, le invenzioni dell'uomo, le costruzioni, le arti, i mestieri, le povertà, le distruzioni, tutto il sociale vi è implicato, tutte le vicende familiari dove cibo, parola, affetto, sessualità si intrecciano, si impastano nei corpi, nelle generazioni. E allora vedete come questo piccolo gesto riassume l'amore di Dio che fa sua tutta questa faccenda umana, tutti i grandi problemi presenti nel pane, l'alimentazione, l'ecologia, il lavoro, il capitalismo, la povertà, il consumismo, i sistemi economici e politici, l'economia dei desideri che si giocano attorno a questi scambi, tutta la relazione umana e storica che è raccolta e simbolizzata nell'Eucaristia, la quale riporta il mondo e l'uomo, la natura e la storia al dono di Gesù e alla dolcezza con la quale Dio vuol governare il mondo e la storia degli uomini. Perché ciò che è significato, non dimentichiamo mai, è la carne e il sangue di Cristo vittima della violenza umana, che si dà in cibo al di là della morte per la vita di una nuova umanità oltre le sue violenze. Grande sacramento questo, grande, immenso mistero di grazia che vince la nostra bestialità e ci edifica immagine di Dio. Ecco perché un po' mi inquieta e mi spaventa la disaffezione all'Eucaristia. Se fosse solo un cambiamento di stile, poco di grave. Ma se fosse il sintomo che noi stiamo perdendo la sorgente, se fosse il sintomo dal punto di vista di noi cristiani, della complessiva perdita della fonte, di una specie di ricaduta nella bestialità, dell'avidità, della violenza, della paura, di una civiltà che si sta illudendo, moltiplicando il mangiare, il consumare, ma che è disperatamente vuota. Allora, questa disattenzione cristiana sarebbe grave, molto grave. Sarebbe un precipitare nell'abisso, senza ricordarci che cosa Dio ci ha affidato. A noi proprio, a noi, che ci ha fatto incontrare con Gesù e ci ha fatto vivere la Pasqua.